Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Insieme come ogni sabato mattina fino alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Palestina, parleremo di come alcuni israeliani e palestinesi continuano ostinatamente, nonostante tutto, a provare a lottare insieme per un mondo più giusto, un paese più giusto. Poi andremo in Argentina, dove il governo Milei sta provando a modificare la Ley de Glaciares per esplorare le aree periglaciali. E infine in Nepal, dove dopo le proteste dello scorso anno, di cui abbiamo parlato spesso anche qui a Terzo Tempo, si è insediato il nuovo governo. Prima però partiamo da qui.
We're going to go on offense, not just on defense. Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct. We're going to raise up warriors, not just defenders. So this War Department, Mr. President, just like America is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone.
Massima letalità, non tiepida legalità. Effetti violenti non politicamente corretti. Queste sono le parole con cui, in un video promozionale diffuso dalla Casa Bianca qualche mese fa, Pete Hegseth, il segretario della difesa statunitense, annunciava che non sarebbe più effettivamente stato segretario della difesa, ma segretario della guerra, perché il Ministero della Difesa statunitense cambiava nome e diventava Ministero della Guerra. Ecco, era già tutto lì. Lo sprezzo per il diritto internazionale e la forza come unica bussola. Lo stesso presidente Trump, in un'intervista con il New York Times, aveva detto: non mi serve il diritto internazionale, seguo la mia moralità. Questa amministrazione statunitense sta segnando un cambio veramente preoccupante. Non è che i crimini di guerra prima non avvenissero, ci sono sempre stati, ma prima c'era il tentativo di dichiararsi all'oscuro di tutto o di insistere sul fatto che si trattasse di un errore. Ora invece è l'arroganza a regnare e totalmente impunemente. Gli Stati Uniti in Iran bombardano senza nessuna preoccupazione per i civili. Dopo aver annunciato che gli Stati Uniti avevano demolito l'isola iraniana di Karg, Trump aveva detto alla NBC News: potremmo colpirla ancora un paio di volte, tanto per divertimento. Lo stesso ha fatto e fa il governo israeliano a Gaza e in Libano, così come quello iraniano quando dichiara legittimi gli obiettivi civili nel Golfo. In un mese poco più di guerra in Iran, più di 2.000 persone sono state uccise in Iran, oltre 1.200 in Libano, 17 in Israele, e diversi milioni di persone tra i paesi del Golfo, Israele, Libano e Iran sono state sfollate o costrette ad abbandonare le proprie case. Gli Stati Uniti hanno bombardato una scuola elementare iraniana nel primo giorno di guerra, l'esercito israeliano ha lanciato fosforo bianco, una sostanza che brucia la carne fino alle ossa, contro abitazioni libanesi, nonostante il divieto esplicito del suo utilizzo come arma in aree popolate. E l'Iran ha lanciato munizioni a grappolo vietate a livello internazionale contro città israeliane. Sono tutte violazioni di un diritto internazionale che ormai, quando viene nominato, genera solo un'alzata di spalle. La distruzione di quel sistema creato dopo la Seconda Guerra Mondiale, però, non è avvenuta da un giorno all'altro e non è opera solo di chi l'ha violato. È il frutto di anni di doppi standard, di comunicati vaghi e deboli, di occhi chiusi e teste chinate davanti a chi quei crimini li commetteva. Ora però quelle violazioni sono state completamente sdoganate e questa è la cosa pericolosa. In questo sistema i civili di tutto il mondo sono a rischio, minacciati da quei ministeri che pian piano smettono di essere della difesa e diventano della guerra. Questa è My Love is Like a Sea dell'artista libanese Giulia Sabra, parte della compilation Land 02 che supporta gli sfollati libanesi.
Fire in me.
adesso andiamo in Palestina. Ieri a Beit Jala, vicino a Betlemme, un gruppo di attivisti israeliani e palestinesi del gruppo Combatants for Peace hanno manifestato contro la nuova legge israeliana approvata questa settimana dal Parlamento, che introduce la pena di morte sostanzialmente solo per i palestinesi, per i palestinesi accusati di terrorismo. Manifestazioni di israeliani e palestinesi insieme sono molto rare e per questo noi ce la siamo fatta raccontare da Rana Salman, co-direttrice di Combatants for Peace, che abbiamo raggiunto proprio ieri durante la manifestazione.
We gathered around 50 Palestinian and Israeli activists from Combatants for Peace.
Siamo circa 50 attivisti palestinesi e israeliani di Combatants for Peace. Ci siamo riuniti per protestare insieme contro la nuova legge che prende di mira i palestinesi nelle carceri israeliane e che prevede la pena di morte solo per i palestinesi. Gli attivisti hanno esposto cartelli contro questa legge e nastri rossi in segno di solidarietà con i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, dato che al momento ce ne sono oltre 9.000.
E non è molto comune vedere proteste di palestinesi e israeliani insieme, no?
Together, right?
Yeah, it's a very rare moment, but for us, since we are a joint movement.
Sì, è un momento davvero raro, ma noi siamo un movimento congiunto di palestinesi e israeliani, il che è altrettanto unico, soprattutto in questo periodo. La guerra continua, sentiamo le sirene continuamente, ma abbiamo comunque scelto di unirci e opporci a quel disegno di legge. La maggior parte di noi oggi qui sono attivisti, ma pian piano si stanno aggiungendo anche altre persone, soprattutto chi ha parenti detenuti nelle carceri israeliane.
Some people maybe have also relatives who are in the Israeli prisons.
Ma da palestinese, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai saputo che la legge era stata approvata?
It was a very shocking moment.
È stato un momento davvero scioccante e anche molto spaventoso, perché si tratta di un nuovo strumento di oppressione e apartheid contro i palestinesi. E questo governo di estrema destra in Israele e questo ministro, Itamar Ben-Gvir, hanno fatto campagna per l'adozione della pena di morte. E in sostanza questa legge rappresenta un crimine contro l'umanità, perché dimostra che le vite dei palestinesi non hanno valore e noi non lo possiamo accettare. Questo non farà altro che incoraggiare e legittimare ulteriormente il sistema israeliano, i soldati e la polizia, a giustiziare i palestinesi, anche senza alcun processo legale. Ed è una legge molto spaventosa perché ci sono tantissimi palestinesi in prigione. E già prima, anche senza questa legge, gli israeliani hanno continuato a giustiziare palestinesi, soprattutto attraverso il terrorismo dei coloni e la pulizia etnica in tutta la Cisgiordania e nella Valle del Giordano. Molti coloni israeliani hanno ricevuto armi dall'inizio della guerra, circa 2 anni fa. Questo vuol dire essenzialmente che sono autorizzati a uccidere qualsiasi palestinese se ritengono di essere in pericolo. In pratica, la legge, in un certo senso, era già in vigore anche prima di questa legislazione.
Going on even without this legislation, you know?
Qual è, secondo te, la forza di protestare insieme palestinesi e israeliani?
It's very unique and very significant because it's very rare to see Palestinians and Israelis like standing in solidarity together.
È un evento davvero unico e significativo, perché è molto raro vedere palestinesi e israeliani uniti nella solidarietà contro l'occupazione e ogni forma di oppressione. E questo è importante perché può cambiare l'opinione pubblica e lo stereotipo secondo cui siamo nemici gli uni per gli altri, che dall'altra parte non ci sono partner per la pace. Vogliamo quindi rompere questo schema e dimostrare che palestinesi e israeliani possono essere alleati e unirsi contro la violenza, l'oppressione e l'occupazione, perché in fondo i nostri futuri sono intrecciati. Viviamo entrambi su questa terra e nessuno di noi ha intenzione di andarsene. Quindi dobbiamo lottare insieme contro questo sistema di oppressione.
And how has it changed in this? Come sono cambiate le cose in questi 2 anni e mezzo? Cioè, è ancora possibile immaginare una cooperazione tra israeliani e palestinesi dopo tutto quello che è successo?
Yeah, it has been very challenging the last 2 years, especially because everything.
Gli ultimi due anni sono stati molto difficili, soprattutto a causa di tutti i cambiamenti in atto sul campo, dell'escalation della violenza e del terrorismo dei coloni, della pulizia etnica in molte comunità palestinesi e delle restrizioni alla libertà di movimento dei palestinesi. È diventato molto pericoloso persino viaggiare all'interno della Cisgiordania per il timore di essere attaccati dai coloni. Poi, negli ultimi 2 anni, gli spazi per incontrarsi, riunirsi, pianificare e organizzare attività congiunte sono stati limitati. Non ci sono spazi adatti per questo tipo di raduni. Quindi, in sostanza, quello che cerchiamo di fare è continuare a creare quello spazio. Anche quando non possiamo incontrarci di persona, ad esempio all'inizio della guerra israelo-iraniana, ci siamo spostati online e abbiamo continuato a mobilitarci e a pianificare. Ed è per questo che oggi ci riuniamo fisicamente per questa protesta, con questi cartelli in mano, opponendoci insieme alla legge sulla pena di morte, anche se la guerra è ancora in corso e non ci è permesso nemmeno riunirci in grandi gruppi. Al momento, a causa della guerra con l'Iran, non è consentito riunirsi in grandi assembramenti di oltre 50 persone per timore di possibili attacchi o lanci di missili iraniani. Ma noi palestinesi non abbiamo nemmeno dei rifugi, non abbiamo posti dove andare o dove nasconderci. Ma la verità è che i soldati dell'esercito israeliano possono usare qualsiasi pretesto per impedire che manifestazioni come questa abbiano luogo.
To stop this demonstration from happening.
Do you feel that a joint a te sembra che manifestazioni come questa, quindi di israeliani e palestinesi insieme, siano ancora più osteggiate dal governo israeliano?
Of course, because it breaks the perception about the others and also like.
Certo, perché rompe gli schemi mentali degli altri. E anche i nostri attivisti israeliani affrontano molte minacce e problemi all'interno della loro stessa società, perché a volte possono essere visti come traditori per aver collaborato con il nemico o per non aver sostenuto lo Stato. Ma anche i palestinesi si trovano ad affrontare questo tipo di sfide, perché non è molto comune vedere palestinesi e israeliani insieme in manifestazioni, proteste o attività congiunte. Ci sono sempre questo tipo di incomprensioni o percezioni errate, ma è proprio per questo che dobbiamo combattere contro il sistema. Persino quando gli attivisti israeliani hanno protestato ieri sera davanti alla Knesset, si sono trovati di fronte a tanta violenza da parte della polizia e dell'esercito, e molti sono stati addirittura arrestati per essersi opposti al governo e alle sue politiche.
Prima hai accennato a come è cambiata la situazione da dopo la guerra in Iran. Nello specifico in Cisgiordania, come è cambiata?
In the West Bank.
Yeah, there has been so many iron gates that been implemented at the entrances of many towns and cities.
Sì, sono stati installati moltissimi cancelli di ferro agli ingressi di numerose città. Durante la guerra molti di questi sono stati chiusi, intrappolando così molte persone all'interno delle città e impedendo loro di spostarsi all'interno della Cisgiordania. E naturalmente la violenza dei coloni è andata aumentando. Ci sono stati moltissimi episodi di attacchi, violenze e persino uccisioni di palestinesi. In sostanza, la situazione è andata peggiorando sempre di più negli ultimi 2 anni di questa guerra. Abbiamo perso anche delle persone a causa dei missili, soprattutto nei pressi di Hebron. 3 donne sono state colpite da un missile e hanno perso la vita. Quindi a volte anche in Cisgiordania riceviamo questo tipo di frammenti di missili che cadono su tutto il territorio e causano danni. E a volte feriscono anche le persone.
The West Bank and cause damage, and sometimes it hurt people as well.
I lost myself on a cool, damp night, gave myself to the misty light, was hypnotized by a strange.
Adesso andiamo in Argentina. Settimana prossima il governo di Milei voterà per provare a modificare la ley de glaciares, una modifica alla legge sui ghiacciai che, se passa, permetterà di esplorare le aree periglaciali, mettendo a rischio non solo gli ecosistemi di queste zone, ma soprattutto l'acqua che preservano e che alimentano i fiumi che sono fondamentali per le comunità di quelle zone. Sono soprattutto le imprese dei settori minerari, ovviamente, a sostenere questa modifica. Allora ce ne parla Marta Facchini.
Entonces, esta no es una audiencia pública en términos de lo que el acuerdo de Escazú plantea, que es de garantizar la voz y la escucha popular.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di una delle centinaia di persone che aspettavano di poter partecipare al dibattito sulla ley de glaciares. Ci troviamo a Buenos Aires, dentro il Palazzo del Congresso. Stanno avvenendo le audizioni pubbliche sulla modifica della legge degli acciai. Le audizioni pubbliche sono incontri in cui lo Stato argentino apre uno spazio di partecipazione diretta alla cittadinanza. In questo caso, cittadini, scienziati, organizzazioni ambientaliste avrebbero potuto esprimere il loro parere sulla modifica della legge che tutela gli acciai, modifica voluta dal presidente Milei. A livello nazionale, oltre 100.000 persone si erano registrate per poter intervenire. Ne sono state autorizzate solo 213, meno dello 0,2%. I giorni in cui sono avvenute le audizioni, durante l'ultima settimana di marzo, i partecipanti non sono stati informati del programma e dell'ordine delle presentazioni, il loro tempo di intervento è stato ridotto e a molti, come la voce che abbiamo ascoltato all'inizio, è stato impedito di parlare. La ley de glaciares è stata approvata nel 2010, protegge i ghiacciai e le aree periglaciali, considerate riserve fondamentali di acqua dolce. Stabilisce che queste zone non possono essere danneggiate da attività estrattive, come le attività delle miniere. Ha creato un inventario nazionale degli acciai per monitorarli. L'idea di fondo è che gli acciai sono un bene comune. Il progetto di modifica, attualmente in discussione in Congresso, propone di rendere i vincoli di protezione ambientale più flessibili e di ridurre le aree da proteggere. Limita la protezione solo agli acciai attivi o considerati rilevanti per l'approvvigionamento di acqua. Organizzazioni ambientaliste e scienziati stanno fortemente criticando la modifica del testo. Denunciano come la riforma punti a favorire le attività delle miniere. Andrés Napoli, direttore dell'organizzazione ambientalista FARN, spiega le criticità.
Tiende chiaramente a limitare o a bajare los límites de protección de los glaciares.
La prima conseguenza della riforma è la perdita di tutela dei ghiacciai. Si verifica una riduzione di tutto ciò che riguarda la protezione dei ghiacciai, in particolare dei ghiacciai di detriti che costituiscono la zona periglaciale. Sono riserve strategiche di acqua dolce. La riduzione dell'area di protezione è una richiesta che le imprese minerarie ripetono fin dal momento stesso in cui la legge è stata approvata. Lo hanno fatto persino presentando ricorsi di incostituzionalità, che sono stati respinti dalla Corte Suprema di Giustizia della Nazione, la quale ha affermato che la legge sui ghiacciai è costituzionale. I progetti attualmente proposti per lo sfruttamento del rame si collocano in gran parte in aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di detriti. Si tratta di iniziative già identificate e localizzate con precisione, che ricadono chiaramente in zone oggi soggette a tutela. Proprio per questo, questi progetti dipendono da una modifica della normativa vigente. L'obiettivo è ridurre o eliminare la protezione di queste aree e trasferire alle province le facoltà di stabilire che si tratta di ghiacciai non meritevoli di tutela. Così verrebbe resa possibile l'espansione dell'attività mineraria in territori che attualmente sono protetti.
Questa possibilità che le province definano come che sono glaciares che non si devono proteggere e avanza il negozio minero lì.
L'iniziativa del governo di destra è supportata proprio dai governatori delle province dove si concentrano le miniere. Chi si oppone al progetto lo definisce un grave passo indietro nella tutela delle risorse idriche. I ghiacciai rappresentano una delle più importanti riserve di acqua dolce potabile dell'Argentina perché alimentano i bacini fluviali del paese. Sia i ghiacciai che l'ambiente periglaciale svolgono un ruolo strategico nella conservazione della biodiversità e nel funzionamento degli ecosistemi. Gli esperti stimano che la riforma metterebbe a rischio le fonti idriche di oltre 7 milioni di persone che vivono nelle zone vicine alla catena montuosa delle Ande. La modifica di questa legge è solo un ultimo tassello delle politiche di Milei. Il presidente è noto per le sue posizioni apertamente negazioniste sul cambiamento climatico, che ha definito una menzogna socialista, posizioni che lo avvicinano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In più di 2 anni alla Casa Rosada, il presidente ultraliberista ha infatti fortemente potenziato tutti i programmi di tutela dell'ambiente.
Prima di salutarci, andiamo in Nepal, dove si è insediato come nuovo primo ministro Balen Shah. Balen Shah ha 35 anni, è un ex rapper, ma soprattutto è l'espressione delle proteste dello scorso anno della generazione Z, di cui abbiamo parlato spesso. Balen Shah propone un governo tutto nuovo e soprattutto una grande lotta alla corruzione, che è la richiesta proprio di quelle proteste. Diana Santini ne ha parlato con Navio Heller, già corrispondente per varie testate italiane dal Nepal, che vive tra Lhasa e Kathmandu da diversi anni.
Il popolo nepalese è molto positivo, è molto ringiovanito del fatto che questo governo, che è la conseguenza della rivoluzione del settembre dell'anno scorso, che queste cose si sono sviluppate in un successo elettorale. E adesso, da qualche giorno, praticamente da venerdì scorso, abbiamo un nuovo governo che è completamente è diverso di qualsiasi altro governo, perché il Sarvdantra Party ha vinto con quasi 2/3 dei mandatari eletti di loro. Quindi una posizione stupenda per un partito. Il loro programma dei 100 punti è talmente vasto, è talmente rivoluzionario, che è una cosa davvero da sperare che abbiano successo, indipendente dal loro pensiero politico, ideologico, diciamo così, il quale è abbastanza diffuso, perché è un partito, diciamo, popolare in questo senso, no? Però chiaramente la parte che gli starà contro al nuovo governo, alle nuove speranze popolari, perché di questo si tratta, no? È sempre da pensarci. Qua abbiamo una situazione dove, diciamo, nel contesto italiano sarebbe la lotta del Stato contro la mafia. Eccolo.
Il tema della lotta alla corruzione?
Esatto. E chiaramente che siccome, diciamo, quasi tutti erano corrotti, è molto probabile che qualcuno non è contento con questo governo e farà il possibile contro. Adesso non lo sappiamo ancora, però per esempio un ex primo ministro se n'è andato fuori dal paese e sta al momento a Hong Kong, e non si sa se tornerà o no, perché lì aspetta un processo per la corruzione e tanti altri crimini che hanno fatto.
Balen Shah, il nuovo primo ministro, è stato già sindaco di Kathmandu, però in effetti ha avuto una carriera politica molto veloce, fulminante. Poco fa parlavi di 100 punti, se puoi riassumerci brevemente, secondo te quali sono quelli più significativi, al di là della lotta alla corruzione, che appunto è stato il grande tema della campagna elettorale, però ha portato questa elezione al governo sostanzialmente degli sconosciuti, dei soggetti e parlamentari, persone appunto di cui si sa poco. Che cosa sappiamo davvero, di che cosa ha in testa Balen Shah, il suo partito, per il futuro del Nepal?
Innanzitutto bisogna capire che Balen Shah, come hai anche detto tu, è una persona recente nella politica. È stato prima un rapper e anche un giornalista, e ha pubblicato diverse canzoni, è diventato famosissimo. Durante il suo impegno come sindaco di Kathmandu ha fatto vedere in 3 anni che veramente è riuscito a fare qualcosa. Questo si è naturalmente anche riflesso adesso nei 100 punti, i quali sono ovviamente troppi per adesso andare dentro in singolo sì. per singolo, ma di base si tratterebbe, numero uno, di assoluta trasparenza per qualsiasi movimento politico, parlamentare, giuridico, burocratico. Tutto lo Stato dovrebbe diventare trasparente alla popolazione e dedicare le sue energie al servizio delle popolazioni, che finora, insomma, si è visto poco con i partiti vecchi. Quindi questa è la base di tutto, di tutti questi 100 punti. Il governo deve al cittadino la sua responsabilità come gestore del paese, e non che i nepalesi debbano, diciamo, pagare le tasse e il governo li usa per altri scopi, come adesso si è rivelato l'anno scorso con evidenti prove in riguardo. I 100 punti sono molto chiari, tutto molto trasparente. La cosa che in Nepal manca davvero a livello burocratico, governativo, appunto, è la trasparenza. E questo credo che è il succo dei 100 punti.
E anche per questa settimana abbiamo finito. Terzo Tempo si ferma qui, ma torna sabato prossimo, come sempre, dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata e una buona Pasqua da Martina Stefanoni. Ciao!